accanto al direttore del mio dipartimento, più membro del collegio condiviso del nostro dottorato di ricerca. E sono proprio contentissimo di essere qui. Non dico che il fatto che Staffa non ci sia, così gli rubo due minuti, no, sarò più breve di Alessandra Capuano, questo ve lo prometto, e vi voglio fare un'altra promessa: io sto qua da adesso alla fine, mi sentirò tutti, perché mi sembra una bella occasione che hai costruito. Ci sono tante persone che conosciamo di fama o che sono amici che non vediamo spesso, in cui magari soltanto in 5 secondi ci sintonizziamo, ed è poi una grande occasione, e secondo me vanno celebrate. Quindi, per l'occasione, dato che come dire, una volta anche a me hanno insegnato le buone educazioni, io ho scritto l'intervento, però faccio una piccola deroga, e cioè cerco di recitarvelo un po' più, come dire, no, con un po' più di calore piuttosto che leggerlo, non perché non sia scritto, ma perché credo che venga meglio, e forse così lo allungo un po' di più, se no leggerlo ci metto 2 minuti. Allora, innanzitutto l'inquadro, siccome ho anche un ruolo tecnico, e cioè sono anche il coordinatore di un dottorato di ricerca, da un certo punto di vista prendete questo intervento come un'istanza di metodo, e cioè come a volte io lavoro con i miei dottorandi per spiegargli dei metodi di lavoro all'interno di una disciplina così particolare come è non solo l'architettura, ma la progettazione architettonica e urbana, la composizione, come si chiamava una volta, che è poi quello di cui noi ci occupiamo. Allora, ma c'è anche un aspetto di metodo in questo modo mio di farvi questo intervento, ed è il seguente: dobbiamo fare delle definizioni, dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo e provare a dare una definizione, la nostra definizione è un'ipotesi che noi lanciamo sul reale e che mettiamo a verifica. Non dobbiamo essere spaventati di operare delle definizioni, perché la definizione è qualcosa come simile al progetto da un certo punto di vista. Anche col nostro progetto noi ci dobbiamo abituare a fare un progetto e poi a verificarlo sul reale, no? Sulla complessità delle cose del reale, e poi a valutarlo e poi a cambiarlo. Quindi provare a fare delle definizioni è un metodo importante per noi architetti progettisti, e con delle tecniche che sono completamente diverse da quelle di altre discipline, ovviamente, ma per noi può essere un metodo salutare. Quindi non si può insegnare agli altri a fare una cosa che noi non facciamo quotidianamente, quindi facciamo una maieutica su di noi, se no che facciamo? Se non lo sappiamo, non mostriamo quello che pensiamo di poter fare. Allora, e qua il gioco comincia a essere un pochettino più duro, perché questo titolo, I valori e la bellezza, mi spinge, mi obbliga a definire la bellezza. I valori li lascio un attimo a parte, è molto interessante, anche sarebbe definire il concetto di valore, ma la bellezza dobbiamo definirla, perché ma il problema fondamentale, ma io la definisco da progettista, cioè definisco la mia istanza di bellezza, non pretendo più di assumere una visione totalizzante e comune a tutti, ma devo fare questo sforzo, perché è un fondamentale sforzo di metodo. Allora, io prima vi sciocco e non ci pensate, mettetela da parte, ma tutto è per costruire un senso di questa mia definizione di bellezza. Allora, bellezza, il sogno ad occhi aperti nel viaggio della vita. Adesso ve la apro e vediamo se può funzionare o quale margine di funzionamento ha questa definizione. Allora, innanzitutto devo dirvi che sono veramente grato a questo convegno, perché veramente mi ha messo in crisi, perché io a un certo punto mi sono messo a interrogare il divino Google, che come sappiamo è la cosa più vicina a Dio che abbiamo inventato, e gli ho chiesto, ma amico Google, ma come mai tu, Antonino Saggio, sei così un po' restio all'uso di questo termine? E l'ho indagato e gli ho chiesto. E ho scoperto che ho usato la parola sistema 597 volte e invece la parola bellezza solo 77, quasi 10 volte meno. Perché? Perché c'è una crisi, perché c'è una difficoltà dietro questo problema. Ed ecco perché io sono molto grato, innanzitutto a Orazio Castenzano e poi a tutta la squadra, per avermi dato, avermi messo profondamente in crisi. E mi ha obbligato a buttare il cuore oltre l'ostacolo e quindi affrontare questo problema della bellezza. Perché ho usato così poche volte il termine bellezza? Perché evidentemente io rifuggo da ogni idea di canonizzazione e di imbalsamazione del termine bellezza, ma al contrario ho una sorta di radicamento nel mio DNA che dipende da come siamo proprio costruiti intellettualmente, un'idea invece del farsi storico della bellezza, direi anche storico-critico, ma non voglio complicarvi troppo la vita, diciamo storico della bellezza, il mutarsi del concetto di bellezza. Non solo è questo il problema, io ho un secondo gravissimo problema, e cioè il problema che non soltanto si dà storicamente la bellezza, ma molto spesso si dà come antibellezza. E in tutto, come dire, l'esperienza dell'arte tout court, ma in particolare degli ultimi 200 anni, questo aspetto del darsi della bellezza come antibellezza è un fatto acclarato. Pensate soltanto, sarò brevissimo, ma un esempio ve lo devo dare. Pensate ad esempio a quando l'Olympiade di Manet arrivò nel Salon nel 1865. L'Olympiade è esattamente l'antibellezza, tra l'altro applicato al corpo della donna, no? Sappiamo tutto, è lo shock terrificante che tutto questo causò. Veramente l'antibellezza. Ma questa antibellezza, storicizzandosi, diventa per noi bellezza, assolutamente. E qua siamo sul facile. Quando pensiamo all'orinatorio, o meglio, la fontana, che è l'orinatorio rovesciato di Duchamp nel 1917, abbiamo fatto questo percorso, diciamo, di quasi 50 anni dopo. Di nuovo l'antibellezza che diventa canone nuovo, o comunque non canone, ma diciamo idea nuova, ma è molto facile tutto questo. Invece facciamo un attimo un altro esempio che ci lascerà un attimo più stupiti. Pensiamo a quello che noi in genere canonizziamo proprio nella nostra testa come il canone della bellezza. Pensiamo a Santo Spirito di Brunelleschi. Ma pensate un attimo al Santo Spirito di Brunelleschi con gli occhi dell'architettura iperdecorata gotica, pensate a questi pilastri nudi, pensate a questi capitelli tutti uguali, pensate all'orrore di un pavimento bianco e nero rispetto a un pavimento cosmatesco. È un'antibellezza che arriva e che diventa quasi in assoluto nelle nostre coscienze, eccetera. Questo ragionamento si potrebbe anche fare sul paesaggio, ma qui lo lascio stare perché il paesaggio è un problema diverso, come poi vi spiegherò dal mio punto di vista rispetto alla bellezza. Fino a qua siamo sul facile. Adesso dobbiamo affrontare la vera crisi. Allora, qual è la vera crisi? Non so, la vera crisi, ahimè, ha a che vedere con la poesia, cioè con un livello alto, alto, alto. Allora, non so se alcuni di voi ricordano che c'è un momento in cui la poesia si confronta con la bellezza, uno dei tanti momenti, ma uno che a me è rimasto profondamente introiettato nel mio DNA, ed è la famosa Ode a un'urna greca. Cosa dice l'Ode a un'urna greca? Cosa dice il nostro poeta, di cui tra poco riveleremo il nome? Sentite, prova a dirlo in inglese e poi in italiano. Dice una cosa. Beauty is truth. Truth beauty. That is all you know on earth and you need to know. Cioè, bellezza è verità. Verità, bellezza. Questo è tutto quello che conosci sulla terra, è quello che devi conoscere. A questo punto, John Keats, che di bellezza veramente se ne intendeva, dato innanzitutto che è morto bellissimo a 25 anni, e poi è morto a Roma,
e giace nel posto più bello del mondo.
Ora Keats in questa fase ci mette veramente in crisi, e per due ragioni. La prima è perché collega la bellezza a una forma di conoscenza, anzi all'unica che serve. Tutto quello che conosci sulla terra è tutto quello che devi conoscere. Ma qui, se ci addentriamo nel pensiero cognitivo, qualche arma ce l'avremmo. La seconda, e questa è veramente interessante, è perché collega bellezza e verità. Bellezza e verità. Certamente talmente potente, talmente sconvolgente da lasciarci allibiti. Keats era talmente geniale che molti contemporanei fecero di tutto per screditarlo, come certo sapete. Allora, e qua siamo al finale di questo piccolo intervento. Come mettere insieme oggi, nel 2016, dopo le avanguardie storiche, dopo l'acquisizione del valore dinamico e storicamente mutevole del concetto di bellezza, dopo il mio rifiuto all'idea dei canoni e regola, il concetto di verità e di conoscenza che Keats ci indica? Ebbene, il primo aspetto è l'entrata in campo del soggetto, dell'individuo. Nella nostra epoca, denominata anche epoca, come dire, della nuova soggettivizzazione, abbiamo preso assolutamente coscienza che molti processi ripartono in qualche maniera da dei concetti anche individuali. E il concetto di bellezza, a questo punto, deve essere ricercato individualmente, soggettivamente. L'unica conoscenza che ha a che vedere con la bellezza parte veramente da un radicamento nell'individuo, e in questo è una delle grandi fortune dell'umanità, perché io trovo bella una persona che non lo è per un'altra. E senza questo sistema non andremo avanti, ma noi riusciamo adesso in questa epoca a fare valore. Il bello è un valore individuale, soggettivo, è un motore individuale e soggettivo, e in questo c'è anche una profonda differenza sul concetto di paesaggio, di cui in un'altra occasione parliamo, perché il concetto di paesaggio ha a che vedere con delle responsabilità anche collettive, con una collettività, mentre secondo me il concetto di bellezza ha questo tipo di emanazione. Quindi la bellezza è un dato scaturito dall'individuo e non da astratti canoni, è una delle grandi fortune dell'umanità, come vi abbiamo detto. Ma come spiegare il concetto di verità cui Keats rimanda? La mia idea ha a che vedere non con un concetto assoluto di verità, ma come dire, una necessità, una tensione asintotica al bisogno di verità. Eccola perché la forza dell'individuo si può ritrovare solo nel sogno ad occhi aperti, nella volontà di sognare ad occhi aperti. In un altro momento potremmo dire anche nell'illusione del sogno a occhi aperti, ma forse tutta la vita è un'illusione da questo punto di vista, ma questa attenzione individuale alla bellezza, la speranza di incontrare la luce della bellezza, credo che sia importante. Mi è venuta un'idea, ma non so, ho pensato, naturalmente non si può parlare di bellezza, di luce, senza parlare di buio, e questo è un discorso dialettico troppo importante, e allora magari capiterà durante la giornata, che spero lunga e fruttuosa, di poter fare qualche altro breve intervento e dialogo tra noi, e magari questo in un qualche momento ve lo spiego, se ne avrò la forza.
Grazie. Bene. Molto bene.